centripeta, veleno e medicina della vipera.
E allora, quando sono le 11.51, torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Torniamo in diretta per parlare con una compagna del comitato 23 settembre su quello che sta avvenendo in Polonia, che è però anche il pretesto per noi, insieme a lei, di ragionare un po' su quella proposta di legge e a più ampio spettro sui movimenti pro-life in Europa, sui legami internazionali, su chi li finanzia, anche sull'evoluzione e la posizione della Chiesa Cattolica, che si è strettamente collegata con questi movimenti. Buongiorno, ciao, ci senti?
Sì, Barbara, ti sento molto bene.
Noi ti sentiamo perfettamente. Allora, intanto ricordaci, per chi magari non lo sapesse, cos'è il Comitato 23 Settembre, quando e perché è nato, perché per noi è molto importante ricordarlo.
Sì, il Comitato 23 Settembre si è costituito giusto il 23 settembre del 2020 in occasione dell'inizio del processo contro l'assassinio di una giovane lavoratrice marocchina che si chiamava Atika, e è un comitato che si è costituito a partire da un gruppo di compagne di varia provenienze e di varie anche esperienze, e ci siamo riunite davanti al Tribunale di Bologna per chiedere giustizia per Atika, senza però affidarsi alle istituzioni per fronteggiare la questione della violenza sulle donne. Noi eravamo consapevoli che solo la lotta e la mobilitazione delle donne potesse arginare, creare un muro contro questi episodi, e ci siamo al tempo stesso richieste quali erano le cause della violenza e delle molte violenze che le donne subiscono nel privato, nel lavoro e nella vita sociale. E quindi queste domande ci hanno portato anche a allargare lo sguardo alla condizione delle donne anche a livello internazionale, e a riconoscere non solo nel patriarcalismo ma nell'intero sistema sociale le cause di questa violenza stessa, e anche al fatto che la condizione delle donne è un elemento essenziale del mantenimento di questo sistema sociale, che possiamo tranquillamente a cui diamo un nome, che è il capitalismo, e dell'essenzialità per il capitalismo dell'appropriazione del lavoro di riproduzione sociale che le donne svolgono non soltanto nella vita privata, ma anche come riproduzione di gerarchie, di ideologie, un ruolo insomma fondamentale per il capitalismo, che è fondamentale assieme allo sfruttamento del lavoro e assieme alla rapina dei popoli del terzo mondo. Quindi noi come comitato ci siamo proposti innanzitutto di combattere l'isolamento in cui moltissime donne e lavoratrici si trovano, e anche contro l'illusione della possibilità di soluzioni individuali, e ci muoviamo nella prospettiva di una lotta unitaria con le lotte di tutti gli oppressi e gli sfruttati, e ci diamo come comitato attraverso la pagina Facebook che si chiama appunto Comitato 23 Settembre, e attraverso la nostra partecipazione alle occasioni assembleari, alle manifestazioni e alle lotte, di tre compiti: la denuncia delle condizioni di lavoro e di vita su ogni terreno, sia quello concreto che quello culturale, la controinformazione e il sostegno alle lotte anche a livello internazionale. Ed è per questo che appunto nel post che ha dato origine a questo nostro incontro noi ci siamo occupati della condizione della Polonia. Quindi se sei d'accordo,
esatto,
Barbara.
No, voi avete scritto, per questo volevamo confrontarci anche con voi, perché avete scritto un po' di giorni fa, insomma agli inizi di dicembre, un ragionamento molto articolato e molto interessante sul nuovo attacco internazionale contro le donne, le loro lotte, la lotta di tutte e tutte, gli sfruttati e le sfruttate, e individuavate la Polonia come punta di lancio dell'attacco internazionale che adimira non solo l'autodeterminazione determinazione delle donne in tutto il pianeta, ma anche il controllo e l'irregimentazione del mondo degli oppressi, a cominciare, appunto, scrivevate, da chi si oppone ai governi e ai loro programmi di ripresa dell'accumulazione dei profitti. Ora, che la Polonia sia la patria dell'oscurantismo è noto. Con voi volevamo infatti un po' ragionare su questa proposta di legge che mina pesantemente il principio di autodeterminazione di tutte le donne, ma poi seguire un po' le traiettorie che avete voi indicato all'interno del vostro scritto su i movimenti pro right to life, i movimenti per i diritti alla vita in quel paese, ma anche in Europa, che sono influenti organizzazioni. Noi le abbiamo visto anche da questi microfoni parlando insieme a Massimo Prearo del suo libro sui movimenti pro life in Italia. Sono organizzazioni influenti intanto per il loro modo di impostare pratiche di advocacy e policy, quindi di lobby, no? Anche nei confronti dei governi, e perché sono anche molto finanziate quindi con voi volevamo un po', ecco, seguire questa scaletta per un ragionamento più complessivo a partire da quello che sta avvenendo in Polonia e allargando un po' il quadro di quello che poi sta avvenendo in Europa e anche nel nostro paese.
Sì, certo, diciamo che individuiamo due date. Allora, il 1993 in Polonia viene cancellata la legge preesistente sull'aborto, e quindi l'aborto viene ammesso solo in casi di stupro, incesto, pericolo di vita per la madre e gravi malformazioni del feto. Ok, diciamo che l'altra data fondamentale è il 2013, in cui la Chiesa Cattolica, dopo aver appoggiato aver cercato un compromesso tra se stessa e la democrazia liberale, l'Unione Europea, eccetera, cambia alleanza e si allea strettamente con le destre, e questo consente alle destre stesse di scatenare una serie di campagne d'odio, sia sul piano del nazionalismo, sia sul piano della lotta all'immigrazione, sia sul piano, appunto, dei diritti riproduttivi delle donne. E in varie occasioni questo movimento, che è un cartello, questo movimento pro right to life, cioè per il diritto alla vita, presentano delle proposte di legge, riuscendo ad ottenere che la legislazione sull'aborto sia ulteriormente ristretta, per cui oggi solo in due casi è consentita, in caso di pericolo di vita della madre o in caso di che la gravidanza sia seguita sia l'effetto di uno stupro, ecco, diciamo così. Allora, e quindi non in caso di gravi malformazioni del feto, cosa che recentemente ha anche causato proprio la morte di una giovane donna polacca che aveva avuto, per cui i medici si sono rifiutati di intervenire su un feto che non avrebbe potuto sopravvivere, e lei è morta perché hanno dovuto aspettare, appunto, la morte del feto all'interno del corpo della donna. Allora, in questi giorni era stata presentata una ulteriore proposta di legge che vietava l'interruzione di gravidanza in ogni caso. Una soluzione, diciamo, drastica, che avrebbe creato gravissime difficoltà, ancora maggiori di quelle attuali, alle donne che volevano interrompere la gravidanza, che oggi sono costrette in molte migliaia ad andare all'estero, in alcuni paesi come l'Olanda, la Svezia, anche la Germania mi pare che apra a questa soluzione, diciamo, a questa possibilità, per poter interrompere le gravidanze. Chiaramente questo è possibile per le donne che ne hanno la possibilità anche economica, lasciando tutte le altre al loro destino. Dunque, aspetto di questa proposta di legge non è passato per il momento, ma poiché viene ciclicamente ripresentata, chiaramente ove cambiassero ulteriormente i rapporti di forza, nulla esclude che possa essere approvata. Ora, l'altro aspetto fondamentale di questa legge è la creazione di una super procura che si propone di controllare e monitorare tutte le donne incinte, di sorvegliarle e di vigilare sui loro comportamenti e sui comportamenti di conseguenza anche di tutti i polacchi che abbiano a che fare con queste donne, perché diventa reato chiaramente anche l'aiuto, il sostegno, l'influenza. Prego?
No, non abbiamo detto nulla.
Un intervento, scusami. Ecco, e quindi questo istituto per la demografia e la famiglia è un esempio, è un database, diventa un database in cui si crea questo, per legge, questo controllo capillare su ogni donna che ha dichiarato di essere incinta o di avere in atto una gravidanza. Chiaramente la portata politica di una cosa del genere è evidente, perché poiché abbiamo, hai detto anche tu Barbara, che la Polonia è la punta di lancia di questo attacco in Europa assieme all'Ungheria, ma lì sì, diciamo così, le cose sono ancora più evidenti, sono sperimentazioni che potranno essere estese ovunque, sia nell'Europa dell'Est che nell'Unione Europea. Quindi la pericolosità di questa proposta di legge, di questo aspetto della proposta di legge che è stata approvata, diciamo così, da sottolineare e da denunciare. Nella proposta di legge ci si propone anche di impedire i divorzi, di evitare e proibire l'educazione sessuale ai bambini nelle scuole, che viene paragonata alla pedofilia, di perseguitare le famiglie arcobaleno e di incrementare la creazione di zone LGBTQ free, cioè saprete certamente che in Polonia ci sono più di 100 municipalità che si sono dichiarate libere da presenze LGBTQ, e chiaramente no, è una posizione, un'iniziativa formale, diciamo così, perché non è, credo, possibile neanche attuarla in maniera pratica, concreta, ma dà un'idea del clima che si respira in quel paese. Inoltre loro propongono il ritiro dalla Convenzione di Istanbul, per cui si stanno molto adoperando le istituzioni della destra polacca. Dunque la Convenzione di Istanbul è stata firmata ma non ratificata dalla Polonia. Quindi chi sta dietro a questo progetto? Penso che potremmo parlare un po' di questo adesso.
Esatto, chi sta dietro questo progetto?
Chi sta dietro questo progetto? Ci sta. Dunque, innanzitutto ci stanno queste organizzazioni d'assalto, chiamiamole così, che sono queste di questa destra estrema, che sono appoggiate dal partito al governo, il Partito Diritto e Giustizia, dalla Chiesa Cattolica, e sono, dunque c'è questa organizzazione che si chiama Ordo Iuris, sono tutte nate dal nulla, tra virgolette, fondamentalmente da questo fatidico 2013. Questa organizzazione Ordo Iuris è affiliata a un'organizzazione brasiliana il cui motto è tradizione, famiglia e proprietà. Sottolineo questo ultimo elemento perché tutto si tiene insieme, come sappiamo, no? È un'organizzazione questa brasiliana, è estesa in molti paesi del mondo, e questa Ordo Iuris è nata praticamente dal nulla, con i classici quattro gatti iniziali, e ha preso un piede straordinario fondando addirittura un'università che è stata inaugurata e presentata come emblema di un nuovo sistema scolastico universitario. È stata inaugurata dal ministro della cultura e dell'istruzione e da altri personaggi di questo genere, e è una specie di, fondamentalmente questa organizzazione, un centro studi che prepara, che si occupa anche dell'inquadramento legislativo di tutte queste pressioni su queste tematiche che vengono poi esercitate a livello sociale. Hanno entrate per 1,3 milioni di euro l'anno, hanno uffici in pieno centro di Varsavia, hanno accesso a tutte le istituzioni chiave e i media, e lavorano in stretta cooperazione con la Chiesa Cattolica, con la Chiesa Cattolica. Ecco qua. Questi finanziamenti sono in aumento e vengono per una certa parte dagli Stati Uniti, l'11%, il 26% dalla Russia, il resto dall'Europa. Voi mi chiederete a questo punto chi sono i finanziatori?
Era proprio la domanda che ti stavo.
Bella domanda. Allora, loro sostengono che tutti questi soldi li raccimolano spedendo gadget religiosi, madonnine, in cambio di donazioni, rosari, eccetera. Naturalmente noi siamo ingenui, in buona fede, ma non stupidi, e quindi sappiamo che ci sono una serie di finanziatori che rimangono rigorosamente anonimi, ok? E si sa che così qualche ditta, una ditta di acque minerali, ha dichiarato di finanziarli, ma non mollano sulla segretezza di queste donazioni, e quindi a questa domanda io non posso rispondere, anche se naturalmente si può intuire quali siano poi i loro riferimenti. Io vorrei sottolineare però che tutte queste associazioni, tutti questi organismi, faremmo un errore, secondo me, a associarli esclusivamente alle associazioni della destra oscurantista cosiddetta, no? Perché invece sono sicuramente presenti in queste organizzazioni politiche, però sono sponsorizzate ad un livello molto alto. Loro resistono anche all'autorità europea sulla base del sovranismo, con un'ideologia nazionalista neoconservatrice, ma hanno anche appunto degli appoggi molto importanti. Cito un solo esempio, andiamo per associazione di idee a quello che è successo in Italia con l'inaugurazione degli stati generali della natalità, ok, che sono stati inaugurati nel maggio di quest'anno da il Papa e da Draghi. Quindi credo che dovremmo fare uno sforzo per non pensare a questi fenomeni come fenomeni marginali e non solo in Polonia, che è evidente, ma anche diciamo così nel resto dell'Europa. Dunque, allora queste organizzazioni sono molto influenti anche in Europa in generale, queste organizzazioni polacche si ramificano non soltanto appunto in Polonia ma anche nell'Europa dell'Est, in particolare in Romania e in Moldavia, sempre con questa fusione con il nazionalismo, il sovranismo, l'idea che l'Europa li abbia, diciamo così, fregati in un certo senso, no? E hanno promosso dei referendum per definire per esempio il matrimonio come un'istituzione che riguarda soltanto uomo e donna. In altri paesi, in Croazia, in Slovenia, in Cechia, in Slovacchia anche appunto, e con vari esiti, con vari risultati. E quindi diciamo in Europa poi sempre nel 2013 si sono riuniti un pool di importanti attivisti anti-aborto e di consulenti strategici provenienti da tutta Europa e dagli USA, erano un 20 per 20, diciamo così, alti dirigenti, influencer, eccetera, che si sono riuniti a Belgravia, a Londra, per sviluppare strategie per il movimento pro vita in Europa. Questo vertice è noto come, si è dato il nome di Agenda Europa, e si riunisce ogni anno in una capitale europea e include ora anche i principali leader pro vita e pro famiglia in ogni paese europeo. La responsabile di questa, la portavoce, diciamo così, di questa organizzazione è una imprenditrice croata, se volete vi dico anche il nome, non so se si chiama Zelika Markić, che è una donna d'affari che ha fondato questo In the Name of Family. E questa Agenda Europa ha pubblicato un manifesto di 100 pagine che si intitola Restoring the Natural Order, restaurare l'ordine naturale, perché il loro cavallo di battaglia è che la famiglia monogamica, come loro la concepiscono, in modo totalmente astorico, è basata sull'ordine naturale. E quindi in questo manifesto di 100 pagine loro si preoccupano di criminalizzare l'aborto, l'eutanasia e la sodomia, i matrimoni omosessuali, il divorzio, l'adozione gay, la lobby LGBT.
Tutto con insieme tutto... mettono praticamente un sì, grande
sì,
calderone.
Sì, 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 un grande, è un grande calderone. Ma ho un ritorno, Barbara, di voce? Forse? Non so se c'è qualcosa che... non importa.
Qui è tutto spento, però non sei la prima che ce lo dice, quindi dovremmo metterci mano evidentemente a qualcosa.
Va bene.
Okay.
Comunque qua poi c'è questa leitmotiv che è contro l'ideologia del gender. Dunque Papa Francesco ai vescovi polacchi nel 2016 segnalò che è in atto nei cito tra virgolette, è in atto nei cinque continenti una forma di colonizzazione ideologica che si tratta, diciamo che si condensa nella diffusione di questa ideologia del gender. Questa Agenda Europa, in cui sono attivissimi molti intellettuali vicini al Vaticano, ha fondato questo Congresso Mondiale delle Famiglie, di cui abbiamo avuto un assaggio a Verona paio d'anni fa, se mi ricordo male, in cui convergono le chiese cristiane, i conservatori di tutto il pianeta, i partiti di estrema destra, e i fondamentalisti e le chiese ortodosse, che sono anche loro in prima linea. Quindi sono contro la distruzione della famiglia, contro la logica antifamiglia che priva madri e padri dal ruolo tradizionale, cito sempre tra virgolette, e quindi hanno istituito il 2019 come anno della famiglia contro la propaganda.
Ce lo ricordiamo da questi microfoni in maniera molto chiara. Sì.
Ecco, ecco, poi qualche altra cosa si può dire sull'influenza americana, sull'influenza che negli Stati Uniti di questo tipo di organizzazioni. C'è questa alleanza per difendere la libertà che fattura 48 milioni di dollari all'anno, e diciamo che convergono tutte sul sostegno a Trump, e che sta penetrando in maniera massiccia anche in tutte le istituzioni più importanti, tra cui la Corte Suprema americana, con gravi ripercussioni sul diritto di aborto negli Stati Uniti. Voi sapete che negli Stati Uniti c'è una sentenza una sentenza del 73, se non ricordo male, che consente l'interruzione di gravidanza, ma questa sentenza è una sentenza che riguarda tutti gli stati che devono poi applicarla, quindi continuamente vi sono attacchi nei singoli stati, tra cui nel Texas poche settimane fa, poi l'Arkansas, poi tutta un'altra serie di situazioni, per cui questa la legge anche negli Stati Uniti, paese naturalmente avanzato, tra virgolette, è continuamente messa sotto in discussione, per non parlare poi dell'America Latina, su cui c'è sarebbe un altro capitolo da aprire. Ecco, c'era questo centro americano, questa alleanza per difendere la libertà, che è passata da un finanziamento di 800 mila dollari nel 2013 a 2,5 milioni nel 2016 a un centro europeo e un centro slavo, e i suoi rappresentanti hanno ottenuto appunto importanti incarichi da Trump, il quale è tutt'altro che eliminato dalla scena politica. Ecco, e si batte per le solite cose contro il relativismo morale. Ecco, io non lo so se ci sono altre cose che vogliamo approfondire. Barbara, dille tu.
Guarda, noi ci dovremmo prendere un tempo più ampio per ragionare su questi aspetti. Intanto ti ringraziamo del tempo che ci hai dedicato per insomma spiegarci un po' di più quali sono e come si stanno muovendo i movimenti pro-life in Europa. Questo poi fa il paio anche con quello che sta avvenendo al confine tra Bielorussia e Polonia. Voi ne parlate all'interno del vostro comunicato.
Assolutamente sì, assolutamente.
Esatto. E quindi nulla, ci sentiamo prossimamente e magari facciamo un approfondimento ulteriore su questo, ma anche su vostre altre iniziative.
Va bene, senz'altro, ti ringrazio tantissimo.
Grazie tantissimo a voi per la disponibilità, Paola. Un abbraccio grande. Ciao.
Anche a te. Ciao, ciao. A presto. Ciao.
A presto. Ciao.